Benvenuti radioascoltatori su Radio Macete. Stiamo trasmettendo come sempre da Virnerio 1315 e oggi abbiamo deciso di mandare la registrazione del convegno che si è svolto venerdì 4 aprile nella Sala Benjamin del Centro Sociale Pavese in Via del Pratello. Un convegno, un incontro diciamo più che altro tenuto da Rossa Militante Noi Restiamo, che riguardava la proposta della rottura dell'Unione Europea e dell'euro. Vi lascio quindi alle voci dei compagni relatori che sapranno spiegarvi la questione di sicuro meglio di me. Buon ascolto.
Bene, io a questo punto sarebbe cominciare per iniziare l'assemblea all'ora di cui normalmente si entra in discoteca, così siamo anche. Tanto presento i compagni che hanno accettato l'invito per questa assemblea, Valerio Evangelisti, che oltre ad essere un eccellente scrittore è anche un nostro compagno di avventura e di sventura nella costruzione di questa sinistra. Alessandro della Rete Nazionale Noi Saremo Tutto e Alessandro di Noi Saremo, Noi Resteremo. Io sono di Rossa, Bologna. Abbiamo pensato, insomma, di convocare questa iniziativa perché fra una settimana, esattamente sabato prossimo, 12 aprile, ci sarà una manifestazione nazionale. Una manifestazione che cercherà, insomma, di tenere insieme le sensibilità più diverse, insomma, che hanno comunque contribuito alla costruzione di questa giornata. Sappiamo benissimo, insomma, le difficoltà che abbiamo generalmente, insomma, per tenere insieme gli spezzoni di movimento, eccetera, e quindi fatto quando si prepara una manifestazione, e la manifestazione si convoca anche, evidentemente è stato fatto un passaggio importante, però personalmente io penso che questa giornata in realtà offuschi quello che è il vero obiettivo su cui noi dobbiamo mirare, che in realtà è l'Unione Europea. È vero, insomma, che questa del 12 aprile sarà la prima grossa iniziativa, speriamo, insomma, contro il governo Renzi, ma è evidente che dobbiamo ragionare sul contesto politico, nel contesto politico in cui appunto si muovono le politiche di questo governo. È evidente, insomma, no, che abbiamo tutti presente quello che successe dopo le elezioni del febbraio scorso, quando di fronte all'impossibilità di costruire un governo in Italia e quando in particolare la politica si stracciava le vesti per questa impossibilità, molto freddamente, ma da quel punto di vista anche, diciamo così, piuttosto chiaramente, Draghi disse: beh, non è un problema, il governo in fondo è indifferente perché c'è comunque un pilota automatico che ha già deciso quali saranno le direttive su cui muoversi. E quindi, insomma, è vero, insomma, che Renzi è il novello Conte Mascetti che spara supercazzole quotidianamente, però, insomma, è vero che le direttive arrivano direttamente dall'Unione Europea. Io naturalmente taglierò molto per permettere altri interventi, soprattutto sperando che ci sia poi un dibattito tra chi ha deciso di venire qui questa sera. Ed è questa la ragione per cui abbiamo deciso di prendere in prestito un titolo che abbiamo letto dai compagni della rete Noi Saremo Tutto, che è quello di rompere la gabbia, quindi rompere la gabbia dell'Unione Europea, perché ci pareva, insomma, la frase migliore per cercare di ragionare su quelle che secondo noi dovrebbero essere le direttrici su cui il movimento si deve muovere. Oggi quello che abbiamo davanti è un governo dell'Unione Europea che risponde direttamente soltanto ai mercati. Tanto, appunto, che senza, anche qui con molto cinismo, viene dichiarata la morte, insomma, dell'Europa sociale. Il modello sociale europeo non esiste più. Esiste appunto il rigore economico e la disciplina fiscale che determinano appunto le scelte a cui sono tenuti a seguire i governi nazionali. L'introduzione delle ricette di austerity, che appunto hanno nomi che sembrano più attinenti a un film di Star Trek, Six Pack, Two Pack, Fiscal Compact, in realtà sono semplicemente sono una sorta di sorveglianza sul debito, e hanno appunto sono il tentativo di trasferire le decisioni alla Unione Europea, di togliere appunto ogni possibilità di decisione ai governi nazionali. L'esempio di questo è l'ultima legge di stabilità che è stata scritta dal governo italiano, è stata mandata a Bruxelles, è stata riveduta, corretta e licenziata. Immediatamente dopo abbiamo avuto la spending review, quindi che sostanzialmente per una ricaduta sui cittadini sono stati privatizzazioni e ancora privatizzazioni. Quindi, dicevo prima, ci troviamo in una situazione in cui non esistono più i poteri dei parlamenti nazionali, e ovviamente questo significa che i governi nazionali non possono più decidere né sulle spese, né sulle politiche fiscali, né sulle spese economiche per quello che riguarda la spesa pubblica, e quindi ovviamente la ricaduta sulle persone, sul mondo del lavoro è quella che conosciamo tutti. Quindi tagli al welfare, flessibilità del lavoro, innalzamento dell'età pensionabile, tagli delle pensioni sociali, e quindi insomma un circuito recessivo che alimenta ancora di più la crisi, che risulta inaccettabile insomma, per la collettività, ma funzionale agli interessi della borghesia, e in concorrenza con altri poli capitalistici. Da un lato quindi abbiamo il tentativo di unificazione delle borghesie, che stanno tentando di ridisegnare il corso della storia, infliggendo una sconfitta epocale al mondo del lavoro, e dall'altra parte abbiamo una mancanza assoluta di un conflitto continentale, per esempio quei conflitti che avrebbero potuto accompagnare le mobilitazioni del popolo greco, di quello portoghese o di quello spagnolo, che invece appunto, pur diciamo, riconoscendo la grande capacità di mobilitazione, hanno avuto come controparte semplicemente il governo nazionale, e i risultati che hanno portato a casa sono risultati diciamo, risibili rispetto alla quantità di persone che hanno solcato le strade e le piazze di quei paesi. E abbiamo la presenza di un sindacato europeo che è la CES, che in realtà ha concertato, insomma, è stato un fattore che ha garantito la pace sociale, non ha messo nessun ostacolo mentre si stava costruendo questo percorso da parte dell'Unione Europea. Ma d'altra parte, insomma, credo insomma che l'esempio dei sindacati che abbiamo nel nostro paese siano insomma, lo specchio di quello che succede al sindacato europeo. Allora io penso appunto che quello su cui noi dobbiamo lavorare, e quindi insomma, così anche la manifestazione del 12 deve diventare uno strumento che va in questo senso, è quello di generare conflitto per rompere l'euro e per rompere con l'Unione Europea, perché questo io penso che sia l'unico modo per superare la crisi. E quindi la possibilità di mettere in moto un meccanismo che veda coinvolto diciamo, i disoccupati, i lavoratori precari di tutti i paesi europei, perché naturalmente se vogliamo rispondere ad un potere globalizzato della borghesia, abbiamo la necessità di costruire un progetto sovranazionale che abbia come prima tappa la rottura con l'Unione Europea e quindi anche con l'euro. E questo è una delle prime questioni che io pongo alla discussione. L'altro, e ci sono altri due elementi che affronterò velocemente, e cioè la prima è che la necessità di mettere in moto un meccanismo di conflitto continentale è anche utile per battere un'idea che sta venendo avanti in una parte dell'Europa, cioè che sono il fatto di chiudersi dentro gli stati nazionali. Penso per esempio alla lettura che è stata data alle ultime elezioni in Francia, e alla sottolineatura particolare che è stata data al voto al Fronte Popolare di Marine Le Pen, che in realtà vuol dire non è stato un voto eclatante, ma serve appunto per chi pensa che l'Unione Europea, sia ineluttabile, per sottolineare la necessità appunto di dire non possiamo rompere perché altrimenti succede quello che è successo in Francia. E soprattutto perché assistiamo ad un tentativo di mettere insieme tutto il contrario di tutto, cioè di mettere insieme chi ha potere e ricchezza e chi non ha potere e non ha ricchezza, appunto richiudendosi nell'idea dello Stato. E il secondo è, diciamo così, è per chi pensa invece che sia possibile rinegoziare i trattati, quindi pensa ai trattati europei, diciamo, un po' migliori di quelli che sono adesso, cioè più o meno portando una prospettiva che è quella che da anni in Italia viviamo, che è quella del un po' meno peggio, che lo dico sinceramente sono, diciamo, i compagni e le compagne che pensano, come dire, che attraverso la costruzione di una lista elettorale sia possibile appunto cambiare i destini dell'Europa. Io penso invece che i destini dell'Europa li possiamo cambiare semplicemente se siamo in grado di connetterci con le lotte, di creare conflitto e di abbattere appunto l'Unione Europea e l'euro attraverso appunto una mobilitazione di massa che riguarda tutti i paesi. Ed è per questo appunto che noi pensiamo che si debba andare a Roma con questa idea, con questo progetto, e ovviamente pensando che il giorno dopo si deve lavorare per un'altra manifestazione a cui noi lavoriamo, che sarà quella che faremo a fine giugno, all'inizio del semestre europeo, con la presidenza italiana, e quando ci sarà, diciamo, il G8 a Torino, e lì noi penso che appunto dovremo organizzare una manifestazione per chiedere appunto l'uscita dall'euro e dalla Unione Europea. Passo la parola a Valerio.
Sì, io sono forse la persona meno adeguata a sedere dietro questo tavolo perché non sono affatto un esperto in maniera approfondita della faccenda, però ho voluto essere presente per solidarietà ai compagni che si stanno battendo contro l'Unione Europea. Vi dirò i motivi che vedo io, poi se io faccio degli sbaglioni abbiate da un lato perdonatemi, dall'altro lato mi correggeranno coloro che sono più preparati sul tema. La mia impressione è questa, che non si tratta neanche di ridiscussione dei trattati, non si tratta neanche di uscita dall'euro, ma c'è qualcosa di molto più granitico che abbiamo di fronte, vale a dire un'ideologia. Io mi ricordo quando venne negli anni 80, quando cominciò la costruzione vera e propria dell'Unione come adesso la conosciamo, prima ancora della moneta, si diceva con i documenti che noi andiamo a firmare, noi è come se stipulassimo una polizza, noi ci garantiamo che in questo paese, in questo continente, non si parlerà mai più di socialismo. Questo dissero, e molto esplicitamente. E questo credo che sia lo scopo, quasi quasi raggiunto, a dire la verità, purtroppo. Per cui si ha di fronte non solo una costruzione profondamente, intimamente antidemocratica, ma anche la costruzione di qualcosa di intangibile, come se fosse un Vangelo. Voglio dire, quando io andavo all'università, almeno nella facoltà che frequentavo io, si studiavano varie dottrine politiche, di economia politica. Si prendevano in esame diversi commentatori e si sceglieva, poi uno sceglieva quello che preferiva, comunque si comparavano. e le risposte non erano sempre le stesse, così come le questioni poste non erano sempre le stesse. Quando è che hanno cominciato a cambiare le cose? Oggi noi sentiamo parlare di economia come se fosse tutt'uno. In realtà quelli che sono problemi fondamentali per un settore dell'economia, per una scuola economica, non lo sono poi per un'altra, ma a noi viene fatto credere che ci sia un solo problema, una sola soluzione e che il pensiero economico sia quello e non è nessun altro. Ora, il pensiero economico non è mai esistito se non in forma di pensiero. Economia politica è qualcosa di più di economia matematica. L'economia non è mai stata una scienza esatta, almeno a mio giudizio, ed è quello che so. Sono cambiate le cose quando è iniziata una vera e propria controrivoluzione, prima lenta e poi sempre più veloce. Vale a dire, è stata presa a un certo punto la teoria economica più scassata che esistesse, la meno dimostrabile, la più povera di teoremi, che sostituiva la teoria propriamente detta con una serie di rilevazioni statistiche, analisi del tutto empiriche. Era all'origine solo la teoria cosiddetta monetarista, quella di Milton Friedman, che vinse anche un Nobel a consacrazione delle sue ricerche. Ed era interessante vedere a quei tempi cosa scrivevano di questa teoria economisti illustri e oggi in parte dimenticati, quasi dimenticati dai non specialisti come Federico Caffè, Augusto Graziani e altri. Quella teoria in realtà era molto utile ai fini di una ristrutturazione politica profonda. E sono gli anni prima di Margaret Thatcher e poi di Ronald Reagan, è in quel periodo che questo tipo di dottrine diventa intangibile, anche perché non sono dottrine, perché in realtà si prefiggono degli scopi che, andando a leggere bene, sono scopi di classe, decisamente di classe. Si trattava di, sia per Friedman, ma soprattutto poi per i suoi seguaci, cosiddetti supply siders, cioè i più estremisti dei monetaristi, si trattava di togliere ogni punto fermo nell'assetto economico, di togliere ogni punto di forza, di fluidificare tutto quanto. E uno di questi punti di forza era la classe operaia organizzata, che esisteva nei maggiori paesi, incluso gli Stati Uniti, non dimentichiamo. Allora diventò assolutamente indispensabile rovesciare ogni controllo che venisse esercitato sul mercato da parte di interessi organizzati, ma interessi di quel tipo, non tutti gli interessi, gli interessi della classe operaria. Cominciarono le lotte frontali contro i sindacati, qualcuno ricorderà la lotta di Reagan contro gli operatori aeroportuali e contro i piloti d'aereo, la lotta di dimensioni titaniche addirittura di Margaret Thatcher contro i minatori, cioè uno dei settori di classe più forti in Europa. Tutte e due furono sconfitte per i lavoratori e furono vittorie per il capitale, perché quella era la posta in gioco. Noi abbiamo visto l'Unione Europea sorgere già fin dall'inizio improntata a quel tipo di principi. Principi inseriti nei trattati e inseriti in trattati che avevano quasi forma di costituzione, per cui il liberismo diventava indiscutibile, il mercato prevaleva. Questo poi si saldava un periodo in cui l'economia finanziaria stava acquisendo sempre più peso. A un certo punto rimanevano da definire dettagli di questa costruzione, e i dettagli era quello che rimaneva del welfare state. Qua non parliamo neanche più di socialismo, noi parliamo di socialdemocrazia, ma anche meno, di varie forme di mantenimento di garanzie per chi lavora. Ecco, la guerra a cui stiamo assistendo, la guerra finale, che ha preso forme di crisi, è la guerra contro quello che resta di tutto ciò. Per cui certe problematiche vengono messe in primo piano come assolutamente cruciali e vitali. Negli anni 70 in Italia l'inflazione arrivò attorno al 27%, mai come in quegli anni la classe operaia italiana stette bene. Dipende dal punto di vista di cos'è il nemico, di cos'è il pericolo. Del resto lo sanno, giocano sui termini, si sa benissimo che il Giappone ha un debito pubblico che è spaventosamente superiore a quello dell'Italia, ma questo diventa irrilevante perché si gioca con le cifre. Se non è il debito è il deficit, se non c'è sempre questo pericolo incombente di inflazione quando siamo in piena deflazione, giocano sulla credibilità, ma soprattutto sulla credulità, scusate, di un pubblico ormai assopito, ma soprattutto giocano sull'asservimento totale di classi dirigenti di tutta Europa, senza far troppe distinzioni fra l'una e l'altra. Cioè il nemico non è solo la Germania, anche se il capofila, quella stessa ideologia che la Germania porta avanti con tanta ostinazione è poi l'ideologia propria di chiunque altro. E allora si vedono governi poi non eletti da nessuno, oppure eletti con meccanismi che vengono alterati apposta. Il caso Renzi è un caso clamoroso, non so se avrà fortuna, ma sicuramente lui dalle prime dichiarazioni dice attacca anche i debolissimi, fievolissimi sindacati italiani, vuole sbarazzarsi anche di quello. È una pervicacia che ha origine, ripeto, interamente ideologica, senza che dall'altra parte, da parte di chi dovrebbe contrastare queste tendenze, ci sia la medesima forza, la medesima capacità teorica. Oggi esistono riviste teoriche anche molto alternative, non hanno alcuna influenza sul pubblico, e noi vediamo varianti di questa modestia intellettuale che dovrebbe essere conflittuale insinuarsi in quello che resta nella sinistra, chiamiamola così, dove non è difficile imbattersi anche su giornali come il Manifesto, non parliamo degli altri, imbattersi in posizioni che sono totalmente subalterne a quella che è l'ideologia dominante e che non hanno neanche più la minima traccia di socialismo. Questo è non solo è da me condannato perché personalmente mi ritengo di sinistra, infatti non vado a votare chi rifiuti questa caratterizzazione, pur essendo teoricamente persuaso che bisognerebbe votare, ma finché non c'è un candidato che rispetti in qualche modo il mio pensiero, io non vedo perché devo andare a votare, che non so, Curzio Marteschi. No, grazie, io ne faccio anche meno, poi ognuno sarà libero di fare quello che crede, ma qua di ingroia e sì, ne abbiamo già avute abbastanza. Io voglio votare a sinistra anche perché c'è un pericolo, voglio votare. In realtà io non voglio in primo luogo votare, vorrei che si lottasse anzitutto a sinistra e che un'eventuale espressione politica fosse una conseguenza di scelte già fatte nella società e di rapporti di forza che si stanno incrinando nella società. anche perché, attenzione, è un pericolo veramente vitale quello che ci sovrasta, non solo dal punto di vista politico, ma anche dal punto di vista militare. Questo è un tema che viene spesso trascurato anche dai compagni, ma l'avete visto anche di recente. Ormai Unione Europea e NATO, la NATO europea, sono quasi la stessa cosa. Praticamente, in fondo, nessuno è interessato realmente che la Repubblica Ceca, per dirne una, aderisca all'euro. È interessato invece che sia militarmente strutturata in maniera tale da combattere i nuovi nemici, che poi sono gli stessi di una volta, perché stanno oltre cortina, questa volta per motivi più chiaramente di egemonia economica. Bene. Ecco, io penso che si tratti proprio di combattere una battaglia e che ci voglia coraggio, perché oggettivamente siamo minoranza, non esaltiamoci per una qualche vittoria in qualche elezione in un paese o nell'altro, oppure lotte locali che sono a volte gloriose ma sono locali. Ci vuole anzitutto un riacquistare la propria identità, perché stiamo dimenticando noi stessi quello che siamo. Identità che dobbiamo smettere di lasciar calpestare impunemente, ma dobbiamo anche farlo con intelligenza. Cioè, io guardo tutto da fuori perché sono solo un osservatore, non un militante, eccetera. Però, francamente, io mi sono rotto il cazzo di vedere 25 sindacati di base, tutti che sostengono le stesse cose, però lo sostengono con 25 voci. Alcuni si chiamano anche uguali, usi, due tendenze, lo stesso nome. Cioè, queste puerilità non sono adeguate a questo momento. Questo è il momento di una lotta durissima, che deve essere combattuta veramente con tutti i mezzi che le circostanze impongono, perché è una lotta vitale, lo è per l'Europa, lo è per la classe operaia, lo è per l'umanità. Tra un po' si arriva alla saldatura finale, perché già c'è questa saldatura, ma col trattato tra Italia e Stati Uniti che si profila, dopo anche spariranno persino, che ne so, garanzie alimentari, sparirà anche la possibilità di parlare e di frenare le tendenze più odiose che ci minacciano nella quotidianità. Ecco, io non so aggiungere altro, io spero che questo punto di vista sia condiviso, perché io ho tanto bisogno di lotta di classe.
Allora, grazie ovviamente dell'invito che ci dà la possibilità di dare un continuo al convegno che abbiamo fatto a Roma il 22 marzo, decisamente molto partecipato, ma soprattutto per i temi e il modo in cui affrontare questi temi non è assolutamente scontato, anche perché se c'è una cosa che rileviamo e che è palese nel dibattito della sinistra è l'assoluta arretratezza con cui viene affrontato il tema Europa e con cui ogni volta si rincorre unicamente attorno al tema elettorale il discorso su che cos'è l'Unione Europea e come è stata costruita, eccetera eccetera. E grazie anche alla possibilità di poter dibattere di queste cose con Valerio Evangelisti, che è uno, non solo dal punto di vista narrativo, uno dei nostri punti di riferimento, che contribuisce alla costruzione di quell'immaginario di classe comune, al di là di come poi politicamente si organizza, ma soprattutto perché è uno degli ultimi intellettuali che non ha paura a definirsi organici a un discorso politico collettivo, visto che la moda, diciamo, generale è quella di definirsi liberi pensatori e via dicendo, è un discorso di organicità, almeno nella classe, è un discorso che non va più di moda, e quindi noi apprezziamo decisamente questa cosa. Diciamo che riguardo al tema europeo è necessario fare innanzitutto una premessa, per così dire, terminologica, nel senso che un conto è parlare di Europa, un conto è parlare di contesto europeo e un altro è parlare di Unione Europea. Il più delle volte il discorso, la retorica dominante punta decisamente a sovrapporre i piani, facendo passare appunto il discorso che tutti e tre queste definizioni sono, per così dire, sinonimi, mentre così decisamente non è, mentre l'Europa è un concetto geografico, quindi non ha alcun tipo di definizione politica. Mentre il contesto europeo è l'ambito territoriale entro il quale muoverci, entro cui tutti i nostri ragionamenti politici dovrebbero ormai avere un orizzonte, l'Unione Europea invece è una costruzione politica ben definita, una costruzione politica del capitale, come tale criticabile, come tale possibile di analisi politica anche contrastante. Dunque non è assolutamente vera l'equiparazione per cui se combatti o comunque fai un discorso politico contrario a come l'Unione Europea si va costruendo, automaticamente vieni relegato nell'ambito delle ipotesi anti-europeiste o in qualche modo contrarie a un discorso di unità geografica europea, unità popolare europea. E soprattutto è necessario anche sottolineare come l'Unione Europea sia una costruzione appunto politica, perché un altro dei problemi del dibattito, anche soprattutto a sinistra, che c'è stato in questi anni e che continua ad esserci, è il fatto di considerare l'Unione Europea una costruzione economica, esclusivamente economica, anche un po', diciamo, fredda, e a cui dare una sostanza politica, a cui battersi per dare una sostanza politica. Questo ci sembra un altro degli abbagli più evidenti che sconta il dibattito politico a sinistra, perché l'Unione Europea è soprattutto un discorso politico, è soprattutto una costruzione che ha un'ideologia e ha una caratterizzazione politica, ed è per questo che non fallirà per dei problemi economici, se il discorso politico continuerà a reggere e non avrà un'alternativa politica adesso. Non è, insomma, la politica dei debiti pubblici, il problema dell'equiparazione dell'economia all'interno della stessa Eurozona che farà più o meno mettere in crisi il discorso politico che c'è alla base della costruzione dell'Unione Europea. E dunque tutte quelle ipotesi, secondo noi, che puntano a dare risalto al problema di una costruzione di un'Europa politica, non solo non inquadrano bene l'ambito del discorso, ma portano sostanzialmente acqua al mulino del campo delle nemicità degli ambiti popolari, insomma della classe. In questo senso, dunque, la nostra battaglia politica come collettivo, come rete nazionale, è contro l'Unione Europea, proprio perché la individuiamo come un passaggio politico del capitale di risposta alla crisi economica e di concentrazione economica avvenuta in un percorso decennale che è stato uno scontro anche abbastanza evidente e palese all'interno della stessa classe, all'interno della stessa borghesia, perché se è vero che lo scontro economico e sociale avviene fra classi, è anche vero che in questo ventennio è avvenuta una lotta fra due modelli di produzione, due costruzioni dello stesso, diciamo, economiche del modello di sviluppo che devono caratterizzare il modello di sviluppo economico europeo. In che senso? Nel senso che, e questo ci aiuta a definire anche i nemici politici in ambito nazionale, nel senso che all'interno del capitale ci sono ancora due idee di modello di sviluppo differenti. L'una, che è stata espressione politica del cosiddetto berlusconismo e che è uscita perdente da questo confronto, è il modello dello sviluppo molecolare, territoriale, legato appunto alla piccola e media impresa, alla dispersione territoriale del capitale e via dicendo. L'altro invece ha caratterizzato la concentrazione dei capitali, e sono proprio quelle espressioni politiche di questa caratterizzazione sociale ad essere oggi i nostri, per così dire, competitori e i nostri principali problemi politici per quanto riguarda il discorso di autonomia della classe. In che senso? Nel senso che almeno in Italia la parte politica più coerentemente europeista, che più coerentemente ha lavorato per la costruzione di questa Europa, di questa Unione Europea, di questo tipo di Unione Europea, è quella del PD. Quindi riteniamo assolutamente sbagliato da questo punto di vista riproporre all'infinito la solita tattica dei fronti popolari, la tattica frontista di allearsi con qualsiasi cosa, con qualsiasi posizione politica ci sia, basta che si opponga al centrodestra e questi vent'anni, insomma, al berlusconismo. È stato l'errore politico di aver orientato ogni discorso d'opposizione sull'antiberlusconismo senza dare una sostanza politica a questi discorsi. E infatti oggi ci ritroviamo anche con parti di movimento che sostanzialmente ancora sentono come parte integrante della propria famiglia politica quella delle opzioni, diciamo, tra molte virgolette socialdemocratiche, ma che ormai d'altronde neanche sono più così, invitare al voto utile rispetto a una battaglia contro il centrodestra, invitando il PD a votare PD o SEL o comunque quelle opzioni politiche che invece dovrebbero essere i nostri principali nemici. E se anzi oggi un fronte dovrebbe essere aperto, è proprio un fronte che raggruppi tutte quelle forze politiche che si oppongono a questo modello di costruzione politica liberista e neoliberale in cui sta andando l'Unione Europea. Dunque, individuare come è stata costruita l'Unione Europea ci aiuta anche a definire come muoverci politicamente all'interno dei nostri ambiti nazionali. In questo senso, appunto, come detto, una delle caratteristiche comuni che potrebbero essere individuate all'interno dei discorsi, all'interno dell'ambito dei movimenti antagonisti, dei movimenti di classe, della sinistra antagonista, è quella di un'opposizione al principale costruttore di questa Unione Europea, che in Italia è il Partito Democratico. Non per, appunto, come dicevo, un discorso di radicalismo politico che si oppone a una forma moderata che comunque va nello stesso senso, insomma, come poteva essere il rapporto fra movimenti antagonisti e Partito Comunista, ma perché proprio il PD ha cambiato totalmente in natura sociale e politica del suo intervento. In questo senso possiamo individuare due ambiti particolari in cui poter fare una sintesi, una politica, una proposta che può essere portata avanti nei nostri discorsi politici, al di là delle differenze politiche delle varie organizzazioni, delle varie tendenze. Uno è il discorso sulla tattica astensionista, che dovremo sempre più prendere in considerazione. In che senso? Nel senso che non solo parti sempre più grandi di popolazione percepiscono come causa dei propri problemi politici ed economici già da sé non solo il contesto europeo e l'Unione Europea per come si sta andando costruendo, ma anche quell'ambito di assemblee legislative e di governi, che ormai sono cosa totalmente altra rispetto ai bisogni e alle necessità dei lavoratori intesi in senso generale, insomma, al di là delle caratterizzazioni interne alla classe. Dunque, se già c'è questa presa di coscienza, che appunto non è non stiamo dicendo che è già una coscienza politica, ma è già una percezione di quelli che sono i propri nemici, quantomeno i propri nemici economici, i responsabili della condizione attuale di classe. E l'astensionismo, una parte importante dell'astensionismo e anche di certe manifestazioni che in questi anni sono sfociate poi in un conflitto, diciamo, non organizzato da partiti, movimenti, eccetera, ma che hanno voluto esprimere un proprio radicale rifiuto rispetto all'esistente politico che monopolizza la scena politica. Quantomeno dovremmo porci il problema, e anche una parte importante del voto dato al Movimento 5 Stelle, secondo noi, può essere letto come rifiuto, al di là della posizione particolare di ognuno, di questo scenario politico. Dunque, notiamo che non abbia più senso in questo caso fare il discorso opposto di legittimare assemblee legislative che invece sono sempre più percepite come appunto nemico politico e sociale. E se noi invece continuiamo a proporre a chi già ha preso completamente le distanze da quel momento, da quelle elezioni, da quegli istituti, da quelle istituzioni, continuiamo invece a proporre il percorso inverso, cioè a tentare di votarci perché invece noi proveremo a migliorare quell'ambito, già ci poniamo su un piano perdente. E dunque invece il percorso della sinistra di classe dovrebbe essere quello di essere capace di organizzare questa volontà astensionista, questa volontà di rompere definitivamente i legami con quelle opzioni politiche lì, e non sto facendo un discorso che come dire, esalta quell'espressione anche di piazza che è avvenuta in questi anni o che fluisce in questi anni dell'astensionismo che è sempre più maggioritario, ma è quantomeno individuare le risposte che possiamo dare a questo astensionismo. Un altro ambito che potremmo trovare, un altro terreno comune che potremmo trovare nella battaglia politica contro questa Unione Europea è da una parte prendere atto della nostra irrilevanza, come anche diceva Valerio, da un punto di vista politico, e stiamo vivendo diciamo uno dei momenti in cui i rapporti di forza tra classi è diciamo in uno dei suoi momenti più bassi, quindi non c'è al momento un'autonomia politica che possiamo diciamo organizzare e sfruttare a nostro vantaggio. Però parti politiche che possiamo inserirci in quelle contraddizioni che chi sta costruendo questo modello politico di Unione Europea si sta portando avanti, si sta portando dietro. Ad esempio, se la direzione politica della costruzione dell'Unione Europea è quella di un super Stato, diciamo plurinazionale, ma comunque simile all'organizzazione statale nazionale, ad esempio noi rileviamo che questo super Stato si sta costruendo sulle gabbie salariali, ad esempio, o sulla reintroduzione del lavoro a cottimo, così come si sta costruendo sulla scomparsa di ogni tipo di contrattazione nazionale, insomma una contrattazione unica. Dunque, ad esempio, fare una battaglia tattica sull'introduzione di un salario minimo che potrebbe impedire alle economie più forti di dislocare all'interno dello stesso ambito dell'Unione Europea per poter produrre a dei livelli di profitto maggiori, potrebbe essere una battaglia che potremmo portare avanti per essere sia credibili e sia smontare, cioè inserirci nella contraddizione e ampliarla di come si sta costruendo l'Unione Europea. O ad esempio fare una battaglia per un contratto unico europeo, o battaglie di questo tipo che possano mettere in crisi la costruzione statale del, diciamo, tra virgolette, superstato. Da un punto di vista organizzativo, e concludo, diciamo che il discorso è sempre lo stesso. In Italia in particolare ci sono centinaia di lotte sociali, di vertenze territoriali, c'è un'effervescenza sociale che non riesce ad essere organizzata politicamente. Dunque c'è, diciamo, oggi più che mai bisogno di un'organizzazione che riesca a fare la sintesi di queste lotte sociali, che rimangono sempre a livello zero di lotte, diciamo, economiciste da un certo punto di vista, cioè lotte sociali che non portano avanti un rapporto di forza politico. Dunque diciamo che la direzione in cui dovrebbe lavorare un'organizzazione che si pone sul territorio di classe è quello di essere presenti in queste lotte e dal basso cercare di far nascere un discorso politico che riesca a sintetizzare le varie lotte, dalla lotta no TAV alle lotte contro gli inceneritori alle altre mille vertenze che sono presenti in Italia e che sono identiche alle altre mille vertenze che sono presenti in Europa e che non riescono a trovare una sintesi politica non solo a livello continentale ma anche a livello semplicemente nazionale. Per adesso mi fermo qui, grazie.
Io faccio parte della campagna Noi Restiamo, che è una campagna nazionale nata dopo le giornate del 18 e del 19 ottobre e che nello specifico qua a Bologna lavora in maniera molto attiva e ha la sua sede nelle case occupate Nelson Mandela, nel centro studi terzo piano, dove aveva aperto un centro studi con bar e annessa aula studio. Quello che è emerso negli interventi svolti fino ad ora è una cosa molto chiara, che si sta formando un grande Stato europeo che è in fase di formazione, al cui interno si va ridefinendo quelli che sono i processi economici e i processi produttivi che conoscevamo fino più o meno agli anni 80, vanno a essere ricomposti, e sostanzialmente possiamo individuare tre aree, no, di produzione. Una che è quella individuata nei grandi paesi trainanti dell'Unione Europea, dove vengono prodotti soprattutto i mezzi per produrre e dove esistono forme di produzione interna a circolo chiuso, quali possono essere ad esempio la produzione delle macchine, pensiamo alla Volkswagen, e dove gli altri paesi, in genere quelli BICS, definiti BICS o comunque più in crisi, vengono lasciati a una produzione di bassa manifattura o di smistamento delle merci. Questo livello di ricomposizione, di ristrutturazione è ancora più chiaro se andiamo a prendere in esempio quello che è il fattore giovanile, ma soprattutto quello che è il fattore della formazione del lavoro specializzato, quindi il settore della formazione universitaria. Che cosa osserviamo? Prendiamo ad esempio il caso italiano. Osserviamo che negli ultimi anni c'è stato un tentativo di accentrare a livello europeo quelli che sono i percorsi di formazione universitari, di accentrare le metodologie e di favorire quello che è lo spostamento di più studenti all'interno dell'Unione Europea, quindi la formazione all'esterno del proprio territorio nazionale e nel territorio europeo. È un processo che esiste in Europa dal 97, Lisbona, il Trattato di Lisbona, il Trattato dell'Università di Parigi, poi Bologna Process. È un elemento, no, che noi vediamo costantemente e che possiamo definire con due grandi linee guida, sostanzialmente. La prima è quella delle persone che emigrano quando già sono laureate, quindi sono già formate per andare a lavorare in un settore di lavoro specializzato, ma nel loro paese non trovano un inserimento in questo settore, quindi scappano all'estero. La seconda forma, che io mi sono preso la licenza di definire emigrazione a tempo, è quella degli Erasmus e degli Overseas, quindi le persone che, inserite nel discorso universitario e nel processo di formazione, vanno all'estero a studiare. Sostanzialmente, qual è il punto di questa fuga all'estero? È il punto che, effettivamente, no, per certi versi può anche essere realistico, vai all'estero, esci dal tuo paese che magari è in crisi, hai un livello di formazione migliore nel caso del progetto Erasmus, perché comunque ti confronti con altre culture, altre personalità, magari altre posizioni di studio, e hai la possibilità, no, anche nel caso in cui tu vada a lavorare all'estero, di migliorare le tue prospettive di vita, quindi migliorare la tua condizione personale. La realtà però inizia a essere ben diversa. Prendiamo innanzitutto la questione versus Erasmus. I dati dell'Unione Europea dicono una cosa molto chiara, che la maggior parte delle persone che vanno a studiare all'estero hanno un default nel loro processo di laurea, quindi sostanzialmente si laureano dopo. Si laureano dopo magari con medie più basse. È fondamentale per qualsiasi percorso di laurea laurearsi in tempo, perché conta di più l'essersi laureati in tempo che il voto. Quindi cosa significa? Che tu vai all'estero per studiare, ovviamente rallenti il tuo percorso di studio e quando ti trovi ad entrare nel settore lavorativo sei più escluso perché ci hai messo più tempo a laurearti. Nel secondo caso invece quella che è l'emigrazione, quella che viene definita fuochi dei cervelli, che noi potremmo ridefinire in ladrocinio di cervelli, che cosa significa? Significa che quelli che sono i paesi trainanti, no, dell'Unione Europea svuotano di lavoro specializzato ed estremamente specializzato, perché parliamo di formazione universitaria, i paesi PICS e quelli più in crisi, quindi li svuotano di capacità creativa, di capacità di ripresa, perché senza uno specialista un paese a livello economico non è in grado di riprendersi, ma soprattutto li svuotano di capacità rivoluzionaria. Togliere cervelli a una popolazione che magari vorrebbe anche cambiare la situazione politica significa svuotarla di capacità di immaginazione politica. È molto semplice. Quindi è un tentativo, no, di svuotarci di risorse, di centralizzarci e di creare qualcosa di nuovo. Quali possono essere quindi le nostre risposte? Nel primo punto le nostre risposte, mi leggo molto bene a quello che hanno appena detto i compagni, è creare un livello di risposta a livello internazionale, che però io declino anche in un'altra maniera, la ricomposizione della classe sociale a livello internazionale. Perché? Perché essendo finito quello che è il capitalismo industriale che noi abbiamo conosciuto, ed essendosi ridefinito un nuovo sistema neoliberista, anche la classe sociale è diversa. E la classe sociale oggi, quella antica classe operaia di cui parlava Marx, non è più quella che vediamo, è molto diversa, ha molte più sfaccettature, è molto più composita, è molto più disunita. Non abbiamo più le grandi fabbriche in cui gli operai si incontrano. I lavoratori, che magari potrebbero essere inseriti all'interno di quella classe operaia, sono dispersi. Ricomporre questa classe, no, avere la capacità di analisi di ricomporre, e ricomporre a livello internazionale, ci dà innanzitutto la spinta per una lotta più ampia, ma soprattutto ci favorisce sul tema che abbiamo appena toccato, quella trucina dei cervelli, lo svuotamento di capacità rivoluzionaria di un paese. Ricomponendo la classe a livello internazionale, si può andare a sopperire a quel deficit. Sopperire quel deficit significa darci uno slancio in più. Il secondo punto, e questo è più che altro una cosa che riguarda, secondo me, soprattutto il settore italiano, ma che andrebbe allargato anche a tutti quei paesi esteri che oggi si trovano in gravissima difficoltà economica, ma che dobbiamo fare noi molto e fortemente all'interno del nostro paese, soprattutto per i giovani studenti universitari, è cominciare un'idea di mistificazione dell'idea del potente, dell'idea del padrone. Che cosa significa? Dobbiamo ridefinare, per la prima volta ed è necessario farlo, l'idea di fuga all'estero come ricerca di nuove possibilità. Non dobbiamo negare il fatto che andare all'estero offra nuove possibilità, ma dobbiamo analizzare che cosa vuol dire andare all'estero, perché spesso e volentieri i giovani non se ne rendono conto, proprio perché manca quel livello di formazione, quel livello di espressione politica. Manca l'idea che io andando via, sì, magari miglioro le mie condizioni di vita personali, ma non di tanto, perché la gente va all'estero e poi si trova a fare i camerieri nei peggiori ristoranti. Ma soprattutto quando io vado via, magari mi miglioro, però il mio paese viene svuotato, non c'è più capacità di ripresa, la mia famiglia rimane lì, e lì rimane, in quella condizione economica e politica rimane se io me ne vado. È fondamentale aprire un discorso di questo tipo, un discorso su quella che dovrebbe essere realmente la formazione, un discorso anche su quello che è l'accentramento delle metodologie di formazione a livello europeo, che è fondamentale, perché accentrare le metodologie di formazione significa creare un'idea dominante. Noi dobbiamo andare a spezzare quell'idea. Ovviamente, però, registriamo un limite che è appena stato sottolineato dal compagno di Militant. Non abbiamo queste grandi capacità, no? La congiuntura storica non ci permette di fare una grande rivolta di classe ora. Dobbiamo iniziare a fare piccoli punti di partenza, piccole tappe, rendendoci sempre conto che non abbiamo soluzioni in mano e non siamo in grado di modificare la situazione con uno schiocco di dita. È necessario continuare ad incontrarci in assemblee come queste, continuare a creare percorsi sia di lotta sia di capacità di teorizzazione costanti, anche perché la cosa fondamentale su questa formazione di questo grande Stato europeo è proprio che è informazione, non è ancora definito. Quindi la linea deve essere questa e va continuata, deve essere perseguita.
Quindi, riassumendo un attimo quali sono stati i punti focali che sono stati trattati durante questa conferenza, come primo possiamo vedere il fatto di combattere l'immaginario che si è creato rispetto all'UE, cioè questo immaginario dove l'Unione Europea è l'unica possibilità per il nostro Stato e quindi la sua riforma, il suo miglioramento è l'unico percorso che possiamo perseguire. Quando in realtà si è visto anche dalle analisi o comunque da come si sono espressi riguardo a determinati argomenti, risulta un attimo difficile, quindi dovremmo iniziare un attimo a spaziare con le nostre menti. Un'altra cosa interessante è quella che è la divisione presso i movimenti di sinistra, della sinistra extraparlamentare, che ovviamente a causa anche di questa disunione non riescono a portare avanti determinati punti che sono molto importanti per le nostre lotte o comunque per metterle in pratica. Questo deriva soprattutto da ciò che è un'arretratezza nel dibattito politico rispetto a questi ambiti e comunque deriva anche da un desiderio da quella che è la sinistra socialdemocratica di continuare a portare acqua al proprio mulino. E quindi anche ciò che noi possiamo fare nella pratica, quindi non è solo il fermarsi a una pura analisi o magari incorrere in rotture quali sono state quelle che ha proposto Marine Le Pen in Francia, che hanno portato poi al nazionalismo, ma dobbiamo iniziare in tutti i nostri territori a declinarlo in una maniera politica, in una pratica politica di lotte all'interno del proprio territorio, che possa poi comunque portare anche a un riconoscimento di lotte simili tra i diversi paesi, come possiamo vedere ad esempio per la campagna Noi Restiamo, che è attiva con altri nomi comunque simili in Grecia e in Spagna. Quindi, cari radioascoltatori, qui da Radio Macete vi auguro una buona serata e vi lascio a una piccola playlist di musica che potrete ascoltare. Buona serata e alla prossima su Radio Macete.